Ave Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentornati sulle frequenze della radio. Oggi dedichiamo la nostra riflessione e il nostro momento di formazione alle situazioni contingenti, a quello che sta un po' flagellando tutto il nostro paese e non solo. Vediamo in televisione, sentiamo di questi eventi naturali catastrofici che stanno imperversando quasi quotidianamente sulle nostre città. Abbiamo la nostra Italia che è divisa in due parti, il sud con un caldo estremo, con questi pericoli e con gli incendi che hanno bruciato tanti boschi, tanta vegetazione, e il nord flagellato dalle bufere, dalle tempeste. Ci sono proprio delle calamità naturali che hanno provocato e provocano purtroppo non pochi danni, senza tener conto dei terremoti che hanno flagellato purtroppo anche il nostro paese e della guerra alla quale ormai da più di un anno stiamo assistendo. E diciamo che siamo pieni di disastri naturali. Riguardando un po' quello che è accaduto nella storia, ricorderete che nel 2011 c'è stato un terribile terremoto che ha ucciso in Giappone quasi 29.000 persone, e solo pochi mesi prima, nel 2010, il terremoto di Haiti causava la morte di 230.000 persone. 7 milioni di persone soffrono la fame a causa della carestia, più di 85.000 bambini, pensati, sono morti di fame soltanto nello Yemen. Abbiamo avuto il virus Covid-19 che ha colpito il mondo intero, e poi i terremoti tra Turchia e Siria. Pensate che quello che c'è stato nel 2023, dopo poche ore, ha determinato più di 5.000 vittime. Ecco, quello che ci sta accadendo ci fa sorgere naturalmente una domanda: ma in tutte queste calamità, in questi disastri, in queste terribili sofferenze, Dio dov'è? Ecco, cosa fa per prevenire il male? Che significa? Che è capace e non ci vuole proteggere? Allora significa che è malevolo? E allora il male da dove viene? Diciamo che Dio ama principalmente tutti, e perché allora non interviene per fermare queste catastrofi? Perché queste persone muoiono? Perché ci sono tutti questi danni, gli uragani, inondazioni, carestie, terremoti, incendi, eventi naturali che uccidono centinaia e migliaia di persone? Sono prove, possiamo dire, che Dio non esista? Certamente. In una visione di atei si potrebbe dire: questa è la Terra, ci sono vulcani, tsunami, terremoti, inondazioni, e non diamo un'interpretazione cristiana a tutto quello che accade, perché la Terra, come è stata creata, è soggetta a degli eventi naturali. Questa è un'interpretazione estremamente fredda e oggettiva. In realtà, diciamo che dovremmo guardare tutto da un altro punto di vista, perché chi è ateo non ha nessuna risposta da fornire a questi disastri che veramente ormai sono all'ordine del giorno e spaventano tutti noi, perché non è più un problema stagionale, non è più un problema di situazioni contingenti, ma quotidianamente assistiamo a fenomeni terribili, a crolli, inondazioni d'acqua, fuoco, ecco, tutte queste cose estreme che certamente all'uomo fanno paura. Cosa può dire allora, e cosa deve dire, cosa può pensare il cristiano di fronte all'impatto devastante di questi eventi naturali? Dobbiamo fermarci su alcuni punti che possono aiutarci a capire per quale motivo affermiamo l'esistenza di un Dio amorevole dietro questo mondo in cui le persone sono intrappolate nella sofferenza anche a causa di eventi naturali. Vi ricorderete tutti, solo qualche mese fa, la terribile esondazione di fiumi d'acqua che ha devastato completamente l'Emilia-Romagna, creando tantissimi danni alle persone, all'economia, anche di questo periodo estivo, e quanta sofferenza e problematiche ha determinato. Bene. La Bibbia sostiene che il Signore è il creatore dell'universo e ovviamente di questa terra in cui noi viviamo. E la terra che la Bibbia descrive è il creato, così come lo conosciamo, un mondo fatto di montagne, vulcani, oceani, fiumi. E gli scienziati dicono che il nostro universo è il risultato del Big Bang iniziale, che quindi viviamo su un terreno sotto il quale, all'interno del quale, vi è un nucleo caldo fuso su cui galleggiano le placche dei nostri continenti. Questo è il modo in cui la Terra funziona dal punto di vista geologico. Gli scienziati dicono che il nostro pianeta è in costante movimento, no? Le placche tettoniche, che sono delle grandi lastre di roccia, dividono la crosta terrestre in modo che appaia come una specie di guscio d'uovo incrinato, si muovono in pezzi e rimodellano il nostro pianeta. Queste placche poi si ramificano generando montagne, danno origine a nuovi oceani, si scostano l'uno all'altro con l'altra innescando terremoti sconvolgenti. Ecco, la Terra sicuramente è viva ed è incubatrice della vita, poiché è l'unico pianeta a noi noto in cui si può riscontrare la tettonica a zolle e le varie forme di vita. Molti scienziati pensano che queste placche che si muovono sono una componente cruciale della vita. Quindi l'attività che causa vulcani, terremoti, tsunami che uccidono le persone rende possibile, secondo gli scienziati, in concreto la vita, e questo è il modo in cui funziona il pianeta. Ricordiamo che nella Genesi Dio ha creato il mondo così com'è e ha visto che era buono. Affinché la vita fosse possibile sulla Terra, tutti questi eventi accadono, no? La Bibbia descrive il mondo che noi viviamo come una buona creazione di Dio. E l'origine della vita è in questo movimento. Più o meno la stessa cosa accade con i virus, quando ci sono state pandemie come il Covid-19, la SARS, l'aviaria, che hanno ucciso tante persone. Dietro a ogni numero c'è una persona, una vita umana estremamente preziosa. Ci siamo chiesti come può un Dio amorevole permettere un contagio che ha determinato un dolore enorme e scosso alla radice gli affetti più sacri, no? Purtroppo i figli non hanno potuto essere accanto ai genitori, al momento della morte, non li hanno potuti nemmeno, seppellire in modo degno a causa di questa terribile epidemia. Dall'altra parte, però, ammesso che la scienza ci dimostri che la maggior parte dei virus sono benefici, alcuni sono essenziali della vita, la domanda per i credenti è questa: Dio non avrebbe potuto creare un mondo senza virus? Dio non avrebbe potuto creare un fuoco che non bruciasse, un'elettricità che non fosse pericolosa, un'acqua che viene contenuta nei suoi movimenti? Ecco, certamente, tutto questo disastro che vediamo intorno a noi per il pianeta, è visto come disastro perché muoiono persone e vengono colpite duramente. La migliore spiegazione del modo in cui reagiamo alla perdita di vite umane dipende dal fatto che la vita, sappiamo, è preziosa e che ha un'origine, diciamo, soprannaturale. Un altro aspetto importante che i credenti non probabilmente ricordano, sempre si trova nel capitolo della Genesi, dove leggiamo che l'uomo e la donna mangiarono il frutto che era stato loro proibito. E in conseguenza di questa scelta, Una delle prime cose che subì una profonda compromissione fu il loro rapporto armonico con il resto del creato. Ricordate bene che nella Genesi si leggono queste parole: il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerà il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Ecco, fermiamoci un attimino, perché su queste parole possiamo cominciare a darci qualche interpretazione corretta. È possibile che la Bibbia descriva l'impatto dell'egoismo umano su tutta la terra e che questo episodio possa avere delle ricadute così pesanti sul resto del pianeta? Ebbene sì, se ci pensiamo. Torniamo indietro nella storia e cominciamo a dare delle interpretazioni anche cristiane di tutti questi eventi drammatici. Le scelte umane di ordine morale portano un deterioramento delle relazioni tra l'umanità e il creato. Alcuni teologi hanno sviluppato una connessione tra questa caduta dell'umanità e la rovina del mondo naturale. È come se avessimo perso il senso che ci consentiva di sopravvivere agli eventi naturali. Pensate che quando si abbatté un terribile tsunami sull'Oceano Indiano nel 2004, uccidendo oltre 150.000 persone in una dozzina di paesi, colpì sorprendentemente un numero bassissimo di animali. Ecco, gli eventi naturali sono necessari perché la Terra sia vitale, certamente. Non sono cattivi o sbagliati in sé. Però, diciamo che forse la colpa di questi eventi dipende da quella caduta di cui ci parla il libro della Genesi. Di chi è la colpa di questi eventi? Come dobbiamo reagire e anche poter prevenire per noi e per i nostri fratelli, per le persone che vivono nella nostra quotidianità e proprio per tutto il mondo, noi piccolissimi, che cosa possiamo fare per migliorare questo mondo così flagellato in tutto? Siamo super avanzati nella tecnologia, ma basta un soffio di vento del fuoco per distruggere tutto il progresso, la scienza, l'avanzamento delle competenze. Di chi è la colpa della sofferenza? Bene, di fronte a qualunque sofferenza cerchiamo di capire perché. Perché è successo a me? Che cosa ho fatto? Qual è la colpa? Chi è il responsabile del male? Ecco, così puntiamo spesso il dito su Dio. E diciamo, ma non è vero allora che Dio esiste, Dio è cattivo, Dio ha fatto sì che mi accadesse questa cosa, non l'ha impedita, come succede un po' di fronte alla morte, così come quando c'è la morte improvvisa, quella più dolorosa, diciamo, è colpa di Dio che non ha fermato quell'incidente, non ha fermato quella malattia, non è intervenuto per proteggermi o per proteggere i miei cari. La realtà è che attraverso l'esperienza sappiamo che come esseri umani viviamo in un mondo in cui siamo purtroppo vulnerabili. Questi eventi fanno parte del nostro pianeta, del nostro modo di vivere. La stragrande maggioranza delle persone che soffrono e muoiono, soprattutto a causa di eventi naturali, sono quelle colpite dalla povertà, da edifici mal costruiti, da un cattivo governo, dalla corruzione o dalle condizioni ambientali che abbiamo ereditato a causa dell'egoismo di chi ci ha preceduto. Anche se siamo soliti accusare Dio di negligenza, di fatto è proprio l'uomo ad essere colpevole. Perciò, in che modo i cristiani vedono
un terremoto o un'inondazione o un incendio che uccide migliaia di persone. La cultura ebraica, pensate che ai tempi di Gesù, aveva iniziato a teorizzare uno stretto legame tra il male morale e i disastri che si abbattono sugli individui. I giudei sembravano aver elaborato un teorema piuttosto semplice: le cose brutte accadono alle persone cattive. Gesù sappiamo bene che respinge un simile concetto quando fu interpellato a questo proposito. Vi leggo un passo del Vangelo di Luca. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto queste cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Gesù praticamente fu interrogato su uno specifico episodio inquietante che era accaduto a quei tempi che aveva causato lutto e sofferenza. Gli fu chiesto se le persone che erano state assassinate da Pilato avessero fatto qualcosa per meritare questa morte. Il Signore che fa ha ampliato la sua risposta, includendo la sofferenza di quanti erano morti in occasione del crollo di una torre che era caduta rovinosamente e li aveva travolti. La sua risposta era stata no. I cristiani che seguono Gesù di fronte a un disastro naturale non esclamano caspita a quelle persone che male devono aver fatto per meritare questa fine. I cristiani non devono giudicare quelli che soffrono, ma la sofferenza delle persone in occasione di simili catastrofi ci ricorda che la vita è breve e che non è tutto ciò che esiste. Ci fermiamo un istante per una breve pausa e ci ritroviamo tra qualche minuto sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari radioascoltatori, siamo ritornati qui con voi sulle frequenze della nostra radio. Oggi abbiamo parlato e continueremo a parlare di questi eventi disastrosi, delle calamità naturali e dell'interpretazione che noi cristiani siamo chiamati a dare di questi eventi. Sappiamo tutti che ogni singola persona che vive purtroppo morirà e dovrà affrontare il giudizio di Dio. I terremoti e gli altri disastri non possono essere interpretati come dei verdetti di condanna, però certamente ci richiamano all'attenzione in vista del giudizio. Possono essere letti come avvertimenti a non sentirci troppo a nostro agio in questa vita, nella convinzione di avere tutto sotto controllo e di non avere bisogno di Dio. In realtà così ovviamente non è. Ma soprattutto quando un cristiano vede un terremoto, uno tsunami che uccide e danneggia le persone, dovrebbe ricordare che ogni individuo è una persona preziosa che ha un valore reale. Ecco, la sacralità della vita nell'immagine di Dio è alla base della nostra risposta al disastro. Abbiamo buone ragioni per provare indignazione e dolore, ma anche delle motivazioni per rispondere con compassione, generosità e sacrificio di sé. Questo è il motivo per cui, nonostante tutti i fallimenti della Chiesa, ovunque abbiano operato i seguaci di Gesù, sono stati conosciuti per la loro carità. Ecco, pensate che nel mondo antico, il mondo antico non guardava con favore i poveri. Platone, certamente a voi noto, diceva così: l'uomo che soffre la fame o simili disgrazie non merita pietà. Ma lo è colui che pur possedendo temperanza o virtù incontra anche la cattiva sorte. E praticamente l'essere poveri era una punizione di Dio, sostanzialmente. E, al contrario, invece, l'essere cristiano significa essere caritatevole. Uno dei primi libri paleocristiani ripetutamente poneva l'accento sul dovere dei credenti di prendersi cura delle vedove e degli orfani. Questa è la carità. Appartenere alla Chiesa significa vivere nella carità, pregare e seguire l'esempio di Gesù. Pensiamo bene che Dio è sempre in grado di aiutarci in qualunque momento della nostra vita. Gesù chiama la Chiesa, chiama i cristiani per essere buoni cristiani. Dio, ha affrontato il male, l'ha vissuto su di sé, ha vissuto la morte, soffrendo sulla croce. Cristo muore per il bene degli altri, i credenti per questo devono essere chiamati e disposti ad essere generosi, a sacrificarsi e anche a morire per il bene altrui. Anche se la Chiesa fallisce in molte cose, i veri cristiani continuano sempre a seguire l'esempio fornito da Gesù. E dunque, cosa possiamo pensare noi in questo tempo che sembra che ci voglia portare, no? Alla fine, che ci lascia tanto amaro quando guardiamo il dolore e la sofferenza. La vittoria è avere fede. È vero che verrà il tempo della fine, noi tutto lo sappiamo che il Signore scenderà dal cielo e chiuderà poi questa nostra vita e ci porterà con Lui. E in tutto questo dobbiamo cercare di essere davvero buoni cristiani. E come possiamo fare, come dire, ad essere difesi anche nelle catastrofi, anche nelle sciagure, anche nelle sofferenze che non dipendono da noi, ma dipendono purtroppo dagli eventi della terra e a volte anche, come dicevamo, dal disordine morale. Leggiamo che Dio punisce fino alla quarta generazione, ce lo ricordiamo tutti, punisce l'iniquità dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Ci sono anche esempi di figli uccisi perché il loro padre peccò. La verità è che spesso paghiamo per uno stile di vita sbagliato da parte dei nostri ascendenti, dei nostri genitori, e veniamo anche puniti per l'iniquità dei nostri predecessori. Ma dall'altra parte non dobbiamo pensare a Dio come un Dio cattivo che vuole, come dire, punire
i suoi figli. Dobbiamo semplicemente dire che non dobbiamo mai disperare anche nelle calamità, anche nella sofferenza, ma pensare che il Signore ci ha dato degli strumenti per vivere bene la nostra vita, che sono principalmente nel mettere Lui al centro di tutta la nostra vita, prima di tutto e prima di tutti. Pregare anche per i nostri padri, per la remissione dei loro peccati e soprattutto affidarci ai santi. E io in particolar modo vorrei ricordarvi proprio nella preghiera contro i terremoti, le tempeste, l'affidamento a San Michele Arcangelo. Purtroppo la Chiesa ci ha, diciamo, un po' fatto dimenticare queste preghiere e la novena a San Michele Arcangelo, potentissima, potentissima, in qualche minuto, 10-15 minuti, riuscirete sicuramente a pregare questo grandissimo intercessore, ma soprattutto il più grande contrastatore, potrei dire, dell'intervento del male, del maligno, purtroppo del diavolo. E San Michele, sappiamo che se invocato non lascerà mai delusi i suoi figli. Proprio nella novena a San Michele Arcangelo si richiama l'intervento nell'invocazione dei cori degli angeli, proprio nell'aiuto contro i terremoti, le tempeste, chiedendo che San Michele ci aiuti a liberarci dai terremoti, dalle tempeste, dalle calamità naturali, dalla guerra. E quindi ricordiamoci dell'intercessione di San Michele Arcangelo. Ce lo dobbiamo ricordare tutti i giorni, anche al termine della Santa Messa. Ricordatevi, importantissima, la preghiera a San Michele, come nelle preghiere di ringraziamento, l'invocazione a questo grandissimo santo, che poi sapete è un po' il filo conduttore di tante apparizioni, anche in quella di Fatima. I pastorelli vedono questo angelo che offre loro la Santa Comunione. Ricordiamoci anche quando voi vi sentite in pericolo, per un qualunque evento, la preghiera a San Michele, invocare San Michele Arcangelo perché intervenga. Vi ricordo tutti la breve preghiera che è possibile fare al termine della Santa Messa. San Michele Arcangelo, difendici nella combattimento contro la perfidia e la malvagità del demonio, tu sii il nostro sostegno. Noi te lo chiediamo supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Ebbene, facciamo come dire, facciamo sì che questo nostro affidamento a San Michele avvenga anche nelle sciagure, nel senso che preghiamo, troverete anche sui siti internet, trovate anche, credo, sul sito della radio, la novena San Michele Arcangelo. E è una novena davvero, davvero efficace nella corona angelica, c'è cioè l'invocazione di tutti i cori degli angeli e dei santi. Guardiamo alla sua intercessione potentissima, perché nella preghiera si invocano appunto tutti i cori dei cherubini che ci aiuteranno ad abbandonare la via del peccato, e il coro dei troni che ci aiuta a vivere con spirito di umiltà, e il coro delle dominazioni per aiutarci a dominare i sensi e le corrotte passioni, il coro delle potestà che ci aiuta a tenere lontano le anime dalle insidie e dalle tentazioni del diavolo, il coro delle virtù che ci aiuta a non cadere nelle tentazioni, a liberarci dal male, e il coro dei principati che ci aiuti a vivere nello spirito di obbedienza, il coro degli arcangeli che ci doni perseveranza nella fede e nelle opere buone. Tutti gli angeli, come il nostro angelo custode, ricordiamoci di chiamarlo per essere custoditi nella vita presente e perché poi ci accompagnino nella gloria dei cieli. Guardate, non è secondario il richiamo agli angeli e al nostro angelo custode, ai potenti arcangeli, soprattutto San Michele, perché nel libro dell'Esodo si legge che il Signore manda un angelo davanti a noi per custodirci nel cammino e farci entrare nel luogo che lui ci ha preparato. E quindi dobbiamo rispettare la presenza di questo angelo, ascoltare i consigli e la sua voce e mai ribellarci a lui. Vedrete quanto aiuto verrà quotidianamente da questo affidamento. San Michele Arcangelo, diciamogli, sì, la nostra bussola, se c'è l'oscurità, dacci la luce. Quando siamo deboli, sii tu la nostra forza e nello scoraggiamento dacci consolazione. San Michele Arcangelo, sii la nostra difesa, liberaci dal male, liberaci dai terremoti, liberaci dalle inondazioni, liberaci dal fuoco che uccide, liberaci dall'acqua pericolosa, liberaci dagli eventi e dalle calamità naturali. Te lo chiediamo per intercessione di Maria Santissima, che è madre della Chiesa e madre di tutta l'umanità, lei che è la nostra protettrice e intercede per noi sempre col cuore di mamma per tutti i nostri bisogni spirituali e temporali. Ricordiamoci che non siamo mai soli, ma la nostra vita è sempre vissuta accanto a Gesù e Maria. E se viviamo accanto a Gesù e Maria, se allontaniamo il male, se ci facciamo proteggere dalle insidie del demonio, dall'aiuto del nostro santissimo e protettore San Michele, se chiediamo l'intercessione del dolcissimo sposo San Giuseppe, così forte, così potente nell'aiuto e nella protezione soprattutto della famiglia, così tormentata dagli attacchi del desiderio, dagli attacchi della corruzione dei costumi. Ecco, vedrete che tante cose possono cambiare perché tutto noi mettiamo sotto la protezione di Dio e gli diciamo: tu sei il Signore della mia vita, tu per me sei il bene principale e l'unico al quale io mi affido e confido per la mia salute dell'anima e del corpo. Benissimo, io vi saluto, vi ringrazio, continuate sempre a pregare per l'opera di evangelizzazione, per l'opera di anche, io dico, marianizzazione della Radio Buon Consiglio. Vi ricordo sempre di poter dare un contributo perché la radio possa arrivare nelle case di tutti e aiuti, come ha fatto sino adesso, nella preghiera a tanti cristiani. Al prossimo appuntamento, a tutti voi, Ave Maria.